Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Consideriamo la parola di Gesù: fate questo in memoria di me. Fate questo. È quello che la Chiesa, i suoi discepoli e che noi continuiamo ogni giorno. Questa è la sua Pasqua. Quanto è centrale per la vita nostra, la vita della Chiesa, la Pasqua. La Pasqua quotidiana che noi celebriamo ogni giorno.
Dal libro dell'Apocalisse, al capitolo 9, versetti 1-12. Il quinto angelo suonò la tromba. Vidi un astro caduto dal cielo sulla terra. Gli fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Egli aprì il pozzo dell'abisso e dal pozzo salì un fumo, come il fumo di una grande fornace, e oscurò il sole e l'atmosfera. Dal fumo uscirono cavallette che si sparsero sulla terra e fu dato loro un potere pari a quello degli scorpioni della terra. E fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né gli arbusti, né gli alberi, ma soltanto gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. E fu concesso loro non di ucciderli, ma di tormentarli per 5 mesi, e il loro tormento è come il tormento provocato dallo scorpione quando punge un uomo. In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno. Brameranno morire, ma la morte fuggirà da loro. Queste cavallette avevano l'aspetto di cavalli pronti per la guerra. Sulla testa avevano corone che sembravano d'oro e il loro aspetto era come quello degli uomini. Avevano capelli come capelli di donna e i loro denti erano come quelli dei leoni. Avevano il torace simile a corazze di ferro e il rombo delle loro ali era come rombo di carri trainati da molti cavalli lanciati all'assalto. Avevano code come gli scorpioni e aculei. Nelle loro code c'era il potere di far soffrire gli uomini per 5 mesi. Il loro re era l'angelo dell'abisso, che in ebraico si chiama Abaddon, in greco sterminatore. Il primo guai è passato. Dopo queste cose, ecco, vengono ancora 2 guai. Parola di Dio.
Siamo già istruiti fin dall'inizio sul rapporto simbolico fra le stelle o anche altre entità fisiche, diciamo, presentate come fisiche, e le entità spirituali, cioè gli angeli. Le stelle rappresentano gli angeli. Su questo abbiamo già fin dall'inizio, fin dal primo capitolo, le indicazioni. Ecco, dicevamo ieri sinteticamente che questo settenario delle trombe rappresenta la storia della salvezza sotto un altro aspetto, e così anche introdurrei, ecco, richiamerei a inizio di questa lettura, di questo nostro dialogo. Abbiamo un Pentateuco, che possiamo chiamare di Mosè, quello che abbiamo nella Bibbia, e vediamo quanto è importante, insieme ai profeti, per l'Apocalisse, come per tutto il Nuovo Testamento. Ma abbiamo anche un altro Pentateuco che noi conosciamo meno, ma che gli antichi cristiani, soprattutto gli antichi cristiani, conoscevano benissimo e custodivano, trascrivevano, e addirittura alcune chiese hanno collocato dentro il canone della Bibbia, che è il Pentateuco, che noi chiamiamo oggi il Pentateuco di Enoch, dove al centro c'è questa figura che noi, nella Bibbia che abbiamo, è ricordata in un versetto o due, in modo molto misterioso. Orbene, c'è un Pentateuco diverso, che racconta altre cose e che possiamo che ha come centro la figura di Enoch. E noi, anche se ci sono molte differenze naturalmente fra i libri di Enoch o il Pentateuco di Enoch e anche qui l'Apocalisse, tuttavia noi vediamo in questo secondo settenario cose che non ci sono state dette nel primo, dove al centro c'è l'umanità, sempre sotto forma di simbolo, questi cavalli, eccetera, le guerre, al centro c'è il peccato dell'umanità. Qui al centro, come vediamo fin oggi anche, molto bene ci sono i demoni al centro, c'è una storia ancora più misteriosa che l'autore dell'Apocalisse riprende di nuovo, aggiungendo in questo modo altri elementi. Ecco, vediamo insieme in modo più diretto il brano di oggi, cioè il primo che rientra sotto il titolo del primo guai.
Nel primo versetto si parla di un astro caduto dal cielo sulla terra. E a me è venuto in mente, se non conosco tanto l'apocalittica, evidentemente ci sono dei richiami a questa caduta degli angeli, il peccato degli angeli. Però a me è venuto in mente Ezechiele che ne parla, mi sembra che ci siano molti riferimenti. Cito solo capitolo 28 di Ezechiele, dice: tu eri un modello di perfezione, pieno di sapienza, perfetto in bellezza. Eri come un cherubino protettore ad ali spiegate. Io ti posi sul monte santo di Dio e camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Poi c'è l'orgoglio, ti sei riempito di orgoglio e a causa del tuo splendore ti ho gettato a terra e ti ho posto davanti ai re perché ti vedano. Eccetera, mi sembrava ci fosse anche in Ezechiele questo tema di un angelo, l'angelo di luce che cade dal cielo e apre l'abisso perché ha le chiavi dell'abisso, e queste cavallette sono la conseguenza di questa caduta, questa ribellione degli angeli, soprattutto di Lucifero, questo astro, Ezechiele lo chiama così. E allora pensavo che sì, mi colpiscono queste cavallette che hanno un aspetto così strano, un po' aspetti umani, aspetti di scorpioni, hanno l'aspetto di uomini, è un ibrido, si presentano come un ibrido. E allora così mi sembrava un po' che il male, le conseguenze del peccato, di questa caduta degli angeli, hanno questa caratteristica di essere un ibrido, hanno degli aspetti, cioè ingannevoli, qualcosa che inganna, che non è chiaro, che inganna, questo aspetto di menzogna e di inganno, di non chiarezza, e così mi sembrava molto attuale, mi sembrano anche molto attuali questi testi.
Io ho scorso di nuovo il libro di Gioele che abbiamo letto nei giorni scorsi a mattutino. È riferimento evidente dell'invasione delle cavallette, perché mentre lo leggevamo Io avevo seguito il filo della invasione di cavallette fisiche, e perché i conti tornano, cioè nel libro di Gioele questa invasione porta alla carestia, tanto che non c'è più neanche materia per il sacrificio. Cioè, se lo si legge in modo non allegorico, si può seguire bene in tutti i capitoli del libro di Gioele tanti elementi che confermano questo, cioè che si tratta di una invasione di cavallette proprio, e non c'è più neanche vino, olio e grano per fare i sacrifici, tanto che i sacerdoti si lamentano. Però già nella tradizione pre-cristiana, insomma, nel Midrash, per esempio, dei Proverbi, queste sono note che avevo preso a margine quando abbiamo letto Gioele, è già visto come questa invasione di cavallette, è già visto come, c'è già una lettura, diciamo, tipologica o allegorica, che si tratta delle quattro nazioni che hanno invaso Israele a causa delle sue trasgressioni: Babilonia, Persia, Media e Grecia, Roma. Quindi mi sembra che la lettura parallela faccia emergere proprio questo aspetto. Nel caso dell'Apocalisse si dice esplicitamente che non dovevano colpire la natura, non dovevano colpire i campi, ma soltanto gli uomini. Quindi è confermata questa rilettura di Gioele, che è un esercito di nemici e che va contro gli uomini, mentre i primi guai colpiscono indirettamente gli uomini, perché colpiscono la natura, e quindi a un certo punto si dice molti uomini morirono per quelle acque, perché erano amare. Però di per sé i castighi che vengono dalle trombe colpiscono il mare, il sole, dunque la terra, le erbe, il mare, gli alberi, eccetera. Invece qui c'è un flagello sugli uomini. Questi sono alcuni elementi che io avevo notato. Poi volevo aggiungere, ieri ho avuto un suggerimento da una persona che segue l'omelia, che mi sembra interessante riportare. È stato accennato nei nostri interventi dei giorni scorsi, ma forse è meglio esplicitarlo ancora. I settenari sicuramente sono un rimando ai sette giorni della creazione, all'incontrario, cioè una creazione buona che qua viene colpita e distrutta.
E questo influsso negativo sull'umanità di questi esseri mostruosi, cavallette, scorpioni, mi sembrava che fosse soprattutto sugli uomini che non servono Dio, infatti sono quelli non segnati, che servono gli idoli. Quindi mi sembrava che fosse proprio un influsso negativo che porta all'idolatria. L'ho visto così. E perché comunque a questi mostri, a questi demoni in un certo senso, oltre alla, come è stato già detto, questa confusione di nature, di uomini, di animali, fu dato loro, fu comandato loro. Quindi questi esseri sono comunque a servizio di qualcun altro. Non per nulla il loro flagello non corrisponde alla natura di questi delle cavallette, di questi scorpioni, perché c'è una potenza e c'è un danno, c'è un tormento da scorpione e non da cavallette, naturalmente. Quindi questa puntura non è mortale, non hanno il potere di uccidere, quindi sono a servizio di chi? Ecco, fu loro un passivo, quindi non fu concesso loro di uccidere. Questo, nonostante l'obiettivo era quello di torturare chi? E gli idolatri, mi sembrava proprio che fosse più chiaro. E non si può non evocare il primo esodo, né, naturalmente le piaghe di Egitto le abbiamo già accennate ieri, ma mi sembrava che questo intervento di Dio intende liberare e purificare non da una servitù sociale, ma da un asservimento, asservimento degli idoli e ai demoni. I flagelli mi sembrava così che fossero proprio anti-idolatrici. E la testimonianza degli uomini, questi uomini destinati non sono né distrutti né pentiti. Allora mi sono chiesta, qual è lo scopo? È quello di indurre alla conversione? Lo vedremo alla sesta tromba, al versetto 20 e 21. Vedremo che l'umanità non cessa di dare culto ai demoni, nonostante questi tormenti. Il risultato dell'opera di Dio mi sembrava proprio sul mondo degli idoli non è la conversione, ma come nell'Esodo primo è l'indurimento. Lo vedremo più avanti. Quindi, insomma, mi lascia un po' sospeso, ecco, quest'opera di Dio, questo tormento che dovrebbe portare alla conversione, invece porta all'indurimento, come vedremo più avanti.
Io avevo cercato nella Bibbia il termine abisso, però l'ho cercato in italiano, non so se nella lingua originale usa lo stesso termine. Nell'Antico Testamento, quando parla di abisso, intende il cuore del mare, la sorgente delle grandi acque. Però qui penso che intenda gli inferi. Anche nel Vangelo di Luca c'è un passo interessante, Luca 8:31, quando guarisce un indemoniato, Gesù, legione, che erano molti demoni, lo supplicavano che non gli ordinasse di andare nell'abisso. E quindi ho pensato all'abisso come un luogo anche di prigionia per i demoni, tanto che a capitolo 20 il drago sarà incatenato e gettato nell'abisso rinchiuso, quindi è un luogo in cui neanche a loro piace stare.
Richiamando un po' alcuni aspetti delle letture degli inizi dell'Apocalisse, oggi volevo notare come mi pare che si evidenzi la differenza fra il cielo, lo noto partendo da questi due fumi, in cielo il fumo dell'incensiere, il fumo del profumo, delle preghiere, là dove ci sono i santi che pregano il Signore, e la terra, dove c'è questo giudizio, questo fumo di confusione, come già stato detto oggi. Insomma, intendevo dire, richiamo quello che è stato detto all'inizio sul fatto che ci sia anche un intento di consolazione, perseverate, cioè sappiate, pazientate, no? Diceva il versetto 11 del capitolo 6. Pazientate ancora un poco perché è il tempo del giudizio. A me è aiutato molto quando nei giorni scorsi è stato detto il giudizio sul male, anche sempre con una speranza, con un intento di conversione. Infatti c'è sempre un tempo, non è mai infinito questo tormento per il momento, però c'è un giudizio e c'è anche il rischio di un indurimento, ma pazientate perché nel cielo aspetta quei profumi, quel Signore che ascolta.
Mi pare che è giusto richiamare sempre di nuovo quello che pare veramente essere l'idea di fondo, e cioè che il male nel mondo, nella storia umana, non dipende solo dalla trasgressione del comando di Dio da parte dell'uomo. È quello che ci racconta la scrittura della Genesi, il capitolo 3, ma direi in tutto il Pentateuco e oltre i profeti che insistono su questo. Deuteronomio che dice: ti ho messo davanti il bene e il male, la vita e la morte, scegli la vita, l'alleanza, il patto con Dio, e le punizioni o la decadenza, i disastri, diciamo, fatti dipendere dalla disubbidienza all'alleanza. Pensiamo per esempio a tutta la storia che viene chiamata da noi storia deuteronomistica, cioè tutti i libri che vanno dal Deuteronomio a Giosuè, ai Giudici, ai libri di Samuele, ai libri dei Re, che sono un'unica storia messa insieme e che finisce nel disastro, nell'esilio, per dimostrare che è a motivo della disubbidienza, come era previsto, che succede così. Non è solo questo, ci dicono appunto, ci dice anche l'Apocalisse. L'Apocalisse lo presuppone, ma lo sta raccontando. C'è anche il male, è anche una corruzione profonda del mondo, della creazione di Dio. E da qui ne sorgeranno, è molto importante questa visione, che non abbiamo, abbiamo dei testi profetici, degli echi sicuramente, già stato anche ricordato, ma abbiamo il presupposto anche nel Nuovo Testamento di questo. E su questa base, di questo altro tipo di approfondimento del problema del male in rapporto al Dio buono e onnipotente, che appunto sono i libri di Enoch in modo speciale, e che insistono su questo, sul fatto cioè che il male è così, è una corruzione molto profonda e dipende da forze superiori all'uomo, sicché poi da qui nasce l'esigenza di una nuova creazione. Sono tutti termini che presuppongono che la prima creazione non funziona, non basta un aggiustamento o una riforma. Bisogna proprio finire con la prima e avere un nuovo mondo, nuova terra, nuovi cieli, eccetera. E anche l'esigenza di una vittoria sul male, che necessariamente dipende da una forza superiore a quella dell'ubbidienza dell'uomo. Se il male è così potente, qui si parla di demoni, di Satana, eccetera, allora ci vuole uno più forte, che sono i termini che noi troviamo come eco presupposti anche nei Vangeli. Gesù stesso dice di sé di essere il più forte con quella parabola. Se viene uno più forte di lui e lo lega, e questo del legame, ecco, di legare, mi sembra molto opportuno quello che ha detto prima Tommaso sull'abisso. Nei libri di Enoch, questo è molto presente, l'abisso, la parola stessa abisso, avisos in greco, vuol dire senza fondo, no? È una fossa, avisos, cioè senza fondo, cioè è una prigione. E troviamo anche giustamente nell'Apocalisse, il capitolo 20, che a un certo punto vengono poi assicurati là in prigione. Questo mi sembrava la cosa che è principale, ecco, al di là dei singoli aspetti. Ecco, farei questa osservazione in più. Ho l'impressione qui, mi pare che quello che si dice al versetto 1 del capitolo 9, cioè questo astro che è caduto dal cielo, propriamente già caduto prima, eh? L'espressione greca lo mostra, tocota significa che è già per terra, e quindi probabilmente si fa riferimento a ciò che è detto prima, perché anche nel capitolo ottavo. Comunque, questo deve essere il medesimo che è chiamato al versetto 11, chiamato re, probabilmente è questo, e l'angelo dell'abisso, chiamato in ebraico Abaddon, perdizione, oppure in greco sterminio, sterminatore. Insomma, qui si può vedere forse già appunto la presenza del Satana. Comunque, quello che nel capitolo 12, voglio dire, sarà indicato come Satana probabilmente, perché anche nel capitolo 12 si riprende sempre di nuovo il discorso, mostrando che è stato cacciato dal cielo non qualcuno ma il capo, ecco, che non è più in questa posizione, eccetera. Mi sembra molto significativo. Ecco, aggiungerei questa osservazione per tornare sempre al problema, senza pretendere di... al problema di come leggere questi testi, cosa riguardano quello che succederà alla fine dei giorni, in futuro, o quello che è già successo. Io direi che qui abbiamo delle indicazioni che riguarda quello che è già successo, non quello che succederà. La prima indicazione la troviamo al versetto 1. Qui si dice che fu dato a lui la chiave dell'abisso. Fu dato da Dio, probabilmente, perché Dio ha sempre il controllo di tutto, la chiave dell'abisso. Questa situazione, per cui la chiave dell'abisso è in mano allo sterminatore, deve essere precedente a quello che dice il capitolo primo, al versetto 18, dove il figlio dell'uomo, Gesù, dice: ero morto, ora sono vivo, e il risultato di questo fatto, cioè della sua offerta, è che adesso ho io in mano la chiave della morte e dell'Ade, che vuol dire una cosa molto diversa. Il potere sulla morte ce l'ha un altro. Quindi qui siamo prima. Un altro elemento che va nella stessa direzione lo vedrei al versetto, in tutta la descrizione, ma in particolare è il versetto 4, dove si dice che devono far soffrire, possono far soffrire questi gli uomini, ma c'è una parte degli uomini che non può essere attaccata dalle cavallette, cioè coloro che hanno il sigillo di Dio sulla fronte. E noi sappiamo già chi sono. Capitolo 7, versetti 1-8. Lì c'è stato dato un sigillo, sono stati sigillati e quindi protetti, secondo il capitolo 7, protetti dall'ira. E anche lì vediamo la differenza fra nel capitolo 7 i primi versetti sigillati e quelli che seguono, che invece sono davanti all'agnello, a Dio, eccetera. Perciò anche qui ci può essere un'indicazione che siamo nell'Antico Testamento, siamo nella prima alleanza, ecco. E ci potrebbe essere anche un'altra prova, che si sta parlando della storia della salvezza prima della venuta di Gesù, e cioè che in tutto il settenario delle trombe non compare mai l'agnello, non compare. Anche questa è un'indicazione singolare, non c'è la figura dell'agnello, perché si sta parlando della storia precedente. Ricordavamo prima Fate questo in memoria di me. La morte e risurrezione di Gesù, consegnata a noi nel suo frutto, mediante il rito della sua Pasqua. Diciamo, ascoltaci, Signore.
E preghiamo per tutte le chiese, per la loro unità e la loro pace, perché nella storia di oggi, in mezzo alle sofferenze di tutti gli uomini, di tutti i popoli, siano fermento di pacificazione e di fraternità. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per tutti i potenti della terra, perché il Signore dia loro luce e sapienza per compiere il bene, per fare il diritto e la giustizia. Preghiamo in particolare per i governanti di tutti i popoli in guerra e anche per i nostri governanti all'inizio del loro mandato. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E presentiamo al Signore tutta la sofferenza degli uomini di oggi, tutta la loro angoscia, tutto il loro tormento. Preghiamo perché il Signore intervenga per asciugare ogni lacrima dai loro occhi e per condurre tutti alle fonti delle acque della vita. Preghiamo. E preghiamo per tutti noi, per quanti sono legati alla nostra preghiera, alla lezione sull'Apocalisse, perché la lettura di questo libro ci porti ad entrare di più nelle sofferenze di tutti gli uomini, a saperle portare con l'offerta della nostra vita, nella fedeltà, nelle piccole cose di ogni giorno, partecipando così alla vittoria del Cristo sul male e sulla morte. Preghiamo.
Ricordiamo i nostri 6 ragazzi che si preparano e riceveranno la cresima sabato. Anche per l'arcivescovo preghiamo.
Ricordiamo sempre gli ammalati delle nostre famiglie, anche gli ammalati fra i nostri parenti o quanti ci hanno chiesto una preghiera per portare con pazienza la loro infermità, perché il Signore li rafforzi nella fede. Preghiamo.
Vorrei pregare anche in particolare per Manuela, che è una giovane donna che ha lavorato qui in questa chiesa, che adesso è molto malata, e per lei e per la sua fede. Preghiamo.
Per le intenzioni nostre, delle nostre famiglie, delle nostre comunità, di questo tempo, in modo particolare. Preghiamo ancora pregando per la pace, ricordiamo, oltre ai popoli più sofferenti, anche preghiamo per la Russia, preghiamo per la Cina in modo particolare, anche per il rapporto con quel grande popolo, con quella terra. Preghiamo per tutti i cinesi cristiani in Cina, ma anche qui in Europa. Preghiamo. Per la pace nella terra del Signore, per le vittime anche di questi giorni, le vittime a Nablus, a Ramallah. Preghiamo. Ascolta, Dio, le nostre preghiere e aggiungi la fede, la speranza e la carità per Cristo nostro Signore.